questi sono i dati piazzati su una mappa geografica, per intenderci, no? In un piano, chiamiamolo XY, cartesiano. Come...
Guardi, lasciando stare XY,
va bene.
Cosa rappresentano, detto proprio in parole, i poveri?
Questo cioè, rappresentano. Ogni puntino...
Come si possono leggere?
Ogni puntino nero rappresenta la posizione che l'estrattore, anzi gli estrattori, hanno misurato a quella scansione. Per quanto riguarda tutti i plot appartenenti a un intorno piuttosto ampio, centrato intorno all'ultima risposta del trasponder, quindi all'ultima posizione in cui l'aereo era sicuramente integro.
Partiamo dal punto zero.
Ecco, il punto zero.
Possiamo dire, mi scusi se... Sì. Non dico la interrompo, ma mi scusi se mi inserisco nella sua risposta.
Prego.
Possiamo dire quindi che secondo la lettura che ne date voi, quei plot potrebbero rappresentare due, tronconi, due pezzi del relitto che si muovono secondo quella scia che viene tracciata su questa figura 4.11, cioè come se nella prima parte ci fosse un primo blocco, un qualcosa, e poi nella seconda un altro blocco, qualche altra cosa, che scivola verso la destra tra...
Ecco,
in parole molto semplici.
Allora, vediamo, ci sono due accenni di traiettoria. Una che dopo il punto zero tende a girare verso sinistra, per intenderci, verso ovest. I punti 11, 10, 9, non so se riesce a seguirmi, dalla parte del 2D, per intenderci.
Sì.
C'è
sì,
un...
Sì.
Ecco, esatto.
E quella scelta che troviamo sulla sinistra,
esatto,
sull'asse
esatto,
dello zero.
Esatto.
Sotto lo zero,
esatto,
a sinistra,
esatto.
C'è quella gambina.
Esatto, un accenno, di traccia, intesa come una linea della una zona tratteggiata, che tende verso il plot 2D, per intenderci.
Sì.
E si interrompe, e dopo spiego perché. Poi, dallo stesso punto, zero, si apre, verso il lato opposto, verso destra, una altra, sciame di punti, ancora congiunti con un tratto, tratteggiato.
Ecco, perché voi segnate un po', disegnate questa griglia, scusi, cosa sta
rappresentando? Ecco, la griglia rappresenta, nel mondo della rada, quei cerchi che io ho fatto stamattina, quelle corone circolari che a quella distanza diventano rettilinee. Siamo così distanti che un cerchio a quella distanza...
Le celle,
famose celle in distanza.
Siamo in argomento, quindi...
Quindi queste sarebbero le celle in distanza in cui...
Quando voi segnate, prendiamo ad esempio il punto 17...
Intorno
troviamo un quadratino che sta ad indicare la cella all'interno della quale viene collocato questo punto. E quella griglia che ci
segna... No. Allora, la cella in distanza è quel grigliato orizzontale che sembra una veneziana, per intenderci. Quella veneziana che scorre in qualche modo parallela a quella banda grigia.
Sì, ma io le stavo chiedendo, perché poi ci disegnate anche queste linee... che sembrerebbero non perpendicolari, ma
no, infatti non sono linee perpendicolari. Questa rappresenta una sorta, di inviluppo che contiene un certo numero di posizioni che per noi, e poi vedremo meglio un'altra figura, costituiscono una sequenza di plot appartenenti ad oggetti tra loro omogenei. Quindi è uno sciame. Faccio conto, vedere in aria uno sciame fatto da tanti piccoli punti.
Mi faccia porre una domanda, apro una parentesi, ma la voglio chiudere su. Perché un radar non è che rilevi soltanto un D19, rileva anche eventualmente un pezzo di ala che si stacca dal D19 o drammaticamente anche un aereo che si stacca da un D19 o un altro piccola parte dell'aereo.
Ci sono per rinforzare, diciamo, il suo concetto, è una cosa che abbiamo anche sfruttato nelle nostre, diciamo, considerazioni. Ci sono parti apparentemente piccole che dal punto di vista radar sono enormi. È il concetto dello specchietto. Io posso essere accecato per il fatto che il sole sbatte uno specchietto che mi viene nell'occhio. Ci può essere una vetrata enorme e non mi torna luce, perché il raggio del sole va da un'altra parte.
Chiaro. Quindi diciamo che voi ritenete, mi consenta di usare questa espressione, che questo sciame di Plot stia a rappresentare quello che è purtroppo il relitto del 19, cioè l'aereo imploso, o comunque varie parti, diverse parti.
No, noi nella nostra relazione questi, diciamo, insieme di Plot li abbiamo chiamati detriti o frammenti, perché c'è un altro, e dopo lo vediamo, un altro pezzo della traiettoria, quella più in basso, che congiunge Plot 4, 6, 8B,
sì,
anche quella tratteggiata,
sì,
e quella per noi costituisce la parte principale dell'elitto, un pezzo diciamo solo nel senso che non c'ha intorno a altre cose.
Ecco. Quindi nel rileggere questo diagramma,
sì,
che abbiamo sotto gli occhi, questa figura,
sì,
4.11,
sì,
mi pare di capire che voi riteniate, sulla base dei dati che avete messo insieme, che quest'aereo, questo 19, che al punto zero è ancora integro,
esatto,
poi si divide in più parti. Mi consenta la tecnicità delle formule usate, ma una piccola parte che si dirige verso sinistra, e abbiamo quel primo sciame 2A, 11, 10, 9A.
In realtà
no,
non è proprio così, lo correggo.
Tendo a semplificare,
sì,
perché non
avendo
la capacità di...
Sì, sì.
Un secondo sciame che è sempre composto da piccoli detriti, che è tutto questo che troviamo tra 13A, 13A tra parentesi,
sì,
3, 17, 21 e via,
sì,
dicendo...
Esatto.
E oserei dire, mi passi ancora una volta l'espressione, un corpo centrale,
sì,
che invece è quello che troviamo sulla traiettoria dei plot segnati con i numeri 4, 6, 8B e via dicendo.
Esatto.
Giusto?
Esatto.
Quindi possiamo dire che attraverso la vostra lettura voi ritenete di poter giungere a questa interpretazione,
sì,
dei dati,
sì,
radaristici.
Sì. Posso aggiungere qualcosa o no?
Quello io la ringrazio sempre,
ecco.
Non so se la Corte...
Sì, aggiungo.
No, sono chiarimenti, se vogliamo. Allora, perché noi diciamo che lo sciame, quello in qualche modo raccolto da quei tratteggi, quello ampio per intenderci, sulla parte destra...
13A.
Esatto,
sì.
17, 15, 17, 18...
Sì, chiaro.
Sono dei frammenti. Perché? Nelle scansioni, diciamo, successive si vede che appartengono a celle diverse, stanno, diciamo, in quella griglia tipo veneziana, saltano dall'una all'altra in modo disordinato, se vogliamo, no?
Cioè lei dice disordinato, scusi sempre se mi inserisco,
sì,
perché troviamo 17, 21, 20, 22.
Ecco, quelle appartengono a un'unica cella.
Ecco.
Se guardiamo il 15, 18...
Però troviamo anche 16, 15 e 18 su un'altra cella.
Su un'altra cella, esatto.
Quindi lei dice disordinato per
sono...
E questo come si potrebbe spiegare?
Questo
come
si spiega con il fatto che non è un unico oggetto, ma sono tanti oggetti, diciamo una piccola nuvola, e con quel principio che dicevo prima dello specchietto, quando riflette uno e quando riflette l'altro.
Ecco, ora scusi, mi deve
sì,
avere un momento di pazienza, perché io vorrei capire,
sì,
bene questo specchietto come funziona. Io capisco per lei...
Ecco, posso andare alla lavagna?
Sì.
Ecco. Sarò molto, credo, chiaro e semplice, quindi... Trascurrò un po' rigore,
senta, io
e fin della chiarezza.
Facciamo una cosa, io,
sì,
intanto le anticipo quello che credo di aver,
sì,
capito,
sì,
io,
sì,
e lei poi
mi
ripete quello che ritiene sia,
sì,
giusto, correggendo.
Okay. Oh, va bene.
Dunque, mi pare di capire che qua il fenomeno è caratterizzato da un dato, e cioè che ci sono più pezzi di aereo o sì, comunque più esatto, oggetti rifrangenti
esatto,
l'uno vicino all'altro.
Esatto.
Questa vicinanza tra i vari oggetti che rifrangono l'eco crea, diciamo, dei problemi, perché poi la rappresentazione di questi echi potrebbe anche non essere fedele a quella che è la realtà. Ovvero sia, c'è il problema della schermatura, del mascheramento, è quello che poi può avere influito su questa rappresentazione, su questa registrazione dei dati.
Mi piace deluderla, ma non è così.
Io per questo, io ho il coraggio di dire, allora devo dire, non ho capito.
No, vabbè, cerco di spiegarlo, esatto.
Grazie.
Allora, intanto cominciamo dal fenomeno della riflessione, radar.
Sì.
Se io ho un oggetto, facciamo conto una sfera, no? Che è l'oggetto più semplice che si possa immaginare. Questa sfera, quando viene investita da, noi chiamiamo fronte d'onda, in realtà è il famoso lampo di luce che dicevo stamattina, no? Che è un lampo di luce ampio, è grandissimo perché il famoso fascio d'antenna a quella distanza equivale, in termini trasversali, a chilometri. Quindi, questo fascio, diciamo, di luce, se ho una sfera, investe questa sfera e in funzione del punto in cui per questo fronte d'onda lo posso immaginare come tanti piccoli raggi, immaginiamo tante sferette, per essere molto banali. Allora, l'insieme delle sferette che vanno a impattare nella sagoma della sfera, quindi questa è la sfera che vediamo, poi dopo complichiamo l'oggetto, di tutto questo fronte d'onda qua, che sono, abbiamo visto stamattina, tanti chilometri a quella distanza, una certa fetta di questo fronte d'onda va a impattare verso questa sagoma, qua giù c'è il radar, giù a sinistra, 230 chilometri indietro. Quindi tutta questa energia qua, questi diciamo raggi che sono al di fuori della sfera, si perdono nell'infinito, nei spazi siderali. Di questi altri raggi, che sono potenzialmente fonti di possibili eco, ci sono quelli al centro che battono, diciamo, ortogonalmente e tornano indietro.
Chiaro?
Man mano che mi allontano da questo centro, mi vado un pochino più, c'è sempre questo meccanismo della riflessione che rispetta certe leggi, che è quello del biliardo, se vogliamo, no? Questo sbatte qua, questo raggio, torna indietro secondo le leggi della riflessione. Se io, tutti i giochi, anche chi non gioca a biliardo, ma gioca a tennis, a qualsiasi gioco, se io ho una palla che sbatte qua, mi torna in questa direzione, formando due angoli uguali, questo angolo qua e questo qua sono uguali.
Sì.
Chiaro? Per cui i raggi che non battono proprio nel centro di questa sfera vengono, diciamo, deviati e vanno in altre direzioni. Per cui il radar che sta qua, di tutti questi potenziali raggi che sono contribuiscono a illuminare, diciamo, la sfera, soltanto una piccola quota, quella che sbatte, diciamo, nella parte, diciamo, centrale, è utile al radar, torna verso il radar. Tutta l'altra porzione, diciamo, di sfera, che è illuminata, però è energia sprecata dal punto di vista del radar, perché torna in altre direzioni dove il nostro radar non ci sta. Magari va a disturbare qualche altro radar che stava in altre direzioni. Quindi, se di questa sfera qui, sembra una cosa sorprendente, io ne avessi, no? In modo così, magico, la buttassi via tutta, mantenendo soltanto questo pezzettino qui, questa qui riflette quanto tutta la sfera. Chiaro?
Sì.
Quindi, e questo è il famoso specchietto che dicevo prima, quindi una struttura che è grossa non è tutta buona, tutta utile, ma c'è soltanto una componente che da un punto di vista geometrico è in condizioni favorevoli rispetto al meccanismo della riflessione.
Quindi mi pare di capire, questa è la ragione per la quale anche semplicemente un pezzetto d'ala potrebbe avere un suo eco, così come potrebbe avere un suo eco un altro qualsiasi oggetto.
Un pezzo piccolo di metallo che però si trova strutturalmente ortogonale alla direzione, diciamo, dei raggi, quello è lo specchietto, quello che mi accende, no? Quello che questa incide e mi torna indietro.
Quindi questo mi consente, io poi mi spingo sempre agli eccessi nella speranza di riuscire a capire meglio. Quindi questo ci consente di dire che il fenomeno prescinde dalle dimensioni dell'oggetto che viene, tra virgolette, rilevato.
Ecco, ora complichiamo un pochino, diciamo, il discorso, no? Se anziché avere una sfera, c'è una cosa, diciamo, oblunga, no? Cioè, tipo la carlinga di un aereo.
Sì.
C'è un aereo fatto male, comunque qui c'è le ali, qui c'è il timone.
È non dirigibile, comunque.
Vabbè, insomma, è un oggetto che per irrada, diciamo, è riflettente. Applicando, diciamo, questo stesso principio a una forma più, diciamo, diversa, cambio per la direzione dei raggi, perché se, non, allora, se io qui ho i raggi che vanno in questa direzione, troverò sempre, se la forma è convessa, un pezzetto di questo oggetto tale che rispetto alla condizione di ortogonalità che avevo prima nella sfera. Quindi di tutto questo lei chiama dirigibile, corretto? Qui succede la stessa cosa, un raggio che batte qua va da un'altra parte. Quindi di tutto questo oggetto che è fisicamente grosso, dal punto di vista radar, la parte, diciamo, utile è solo una parte piccola. Ecco, una cosa che tutti avete visto sui giornali, i famosi aerei invisibili, in realtà invisibili non sono, soltanto hanno delle forme geometriche tali che sono spigolosi.
In modo che non li proiettano sul radar.
Esatto, quindi se c'è una cosa spigolosa, questo diciamo raggio che va verso questo oggetto, quello che va qua, torna dall'altra parte, quello che va sopra, va da un'altra parte. Per cui mi riflette soltanto un pezzetto del suo naso, che devo farlo obbligatoriamente, diciamo, tondo, diciamo, in qualche modo sagomato, e allora in questi diciamo, aerei qua, qui vengono messi dei materiali, cosiddetti assorbenti, che per cui i punti che sono in qualche modo utili ai fini della retrodiffusione hanno struttura tale che l'energia che sbatte là viene ingoiata da questo materiale. Quindi, per esempio, questi aerei qua, se uno mette un radar in questa direzione qua, sono tutt'altro che invisibili, sono delle superfici enormi, perché riflette tutta, diciamo, quella fiancata, piatta, diciamo, spigolosa, non verso il radar, ma verso un'altra direzione. Oppure se io avessi un radar che li vede dall'alto, questi qua diventano delle enormi, diciamo, superfici riflettenti.
Chiarissimo.
Chiaro? Allora, aspetta.
Però, le chiederei.
Michel, il fenomeno della
questa premessa. Il
allora,
fatto che ci siano più pezzi l'uno vicino all'altro può aver influito sulla registrazione dati e in che modo?
Ecco, allora, quando ho, diciamo, un oggetto rotto che cade in modo, diciamo, disordinato, facciamo conto pezzi, prendo l'idea, un pezzo d'alluminio in qualche modo sfrangiato che mi fa tante striscioline come quando si vede al carnevale, per intenderci, no? Tante striscioline di stagnola. Questi qua si muovono, diciamo, in modo disordinato, però statisticamente in questo, diciamo, questa caduta disordinata, in questo moto ugualmente disordinato, ci sarà, diciamo sempre, o presumibilmente, qualcuna di queste striscioline che si mette in posizioni
tale
utile, favorevole rispetto a questo processo della retrodiflessione.
Certo.
Per cui avendo una cosa, diciamo, disordinata, E siccome l'orientamento di queste cose non è l'aereo che vola tranquillo, no? Ma c'è, diciamo, un assetto costante, quindi succede che qualche volta mi risponde questa, qualche volta mi risponde questo qua, quello che in quel momento è in posizione, diciamo, favorevole rispetto alla mia geometria.
Chiaro.
Allora,
il radar, mi scusi, sì. Sempre, il radar quindi registrerà fedelmente la posizione di quella strisciolina che ha risposto?
Esatto, esatto. Quindi mettiamo che in questo momento facciamo tre striscioline, per fare le cose facili.
Sì,
la strisciolina numero 1, la numero 2 e la numero 3. A un certo, il radar dove lo voglio mettere? Qua giù? Dove preferite? Qui ci sta il radar. Supponiamo che a questo giro d'antenna, quindi alla scansione N generica, ci sia una strisciolina fra queste tre che è in posizione, diciamo la numero 2, è in posizione favorevole, quindi il radar questa qui non la vede, perché la sua geometria è tale che quello sbatte qui va da un'altra parte.
Chiaro.
Quindi è il famoso schicchietto che non è orientato verso di me.
Vede la 2.
Vede la 2. Ok? Poi in questo caso la 2, per quel meccanismo dell'estrattore, mette in ombra la 1.
Ecco, questo le volevo chiedere.
Okay.
Questa 2 che mette in ombra la 1 perché c'è l'estrattore che è predisposto in un certo modo?
Sì, vabbè, allora ci sarebbe, qui questo, non so se stamattina sono stato chiaro, comunque vi faccio una figurina. Quindi, da un punto di vista, ne faccio un'altra prima, per chiarire, siamo in un contesto molto così intuitivo.
Ecco.
Sì. Allora, se questo, diciamo, è il fascio d'antenna nel piano orizzontale, questo è il fascio d'antenna nel piano verticale, non so se mi riesce questa figura. No. Questo non c'è. Che manca un pezzo. Questo manca. Questo famoso lampo di luce, dicevo stamattina, viaggia, no? Nello spazio, a quella distanza qui abbiamo visto stamattina, se mi ricordo bene, sono circa 7 km, in questa dimensione qua saranno 3-4 volte tanto, quindi qui sono 7 km, qui diciamo siamo 20 km, nel piano di elevazione, quindi questo fronte d'onda, no? Che è una specie di crosta di formaggio che viaggia, diciamo, in veste. Qui c'è un aereo che è, rispetto a questa dimensione qua, è piccolissimo, no? Un aereo anche se è 20 metri, 5x5, comunque lo metta, ho visto di fronte, ho visto, diciamo, di piatto, è qualche decina di metri. Per cui di tutta l'energia che dicevo prima, viene tutta sprecata, eccetto quella che impatta in questa sagoma, e abbiamo visto prima, di tutta quella che impatta, ne torna stavolta una piccolissima parte, quindi qualcosa che mi ritorna verso di me è questa qua. Se c'ho più di un oggetto,
ecco, quelle.
Più di un oggetto, questi oggetti, diciamo, sono distribuiti, la mette qualche decina di metri, 100 metri, 200 metri, insomma, sicuramente è una cosa che si è sparpagliata più di quanto sia grande, diciamo, l'aereo nelle sue
dimensioni
estreme, diciamo la sagoma che lo contiene. Quindi ci avrò un punto qua, un punto qua. Allora, in questo processo qua, questi punti qua sono fisicamente visibili, cioè ognuno non è che fa ombra all'altro nel mondo fisico.
Sì.
Nel mondo dell'estrattore, quindi nel mondo, diciamo, logico, questo è come se abbiamo visto, no, che in quei famosi raggi, più che raggi, non so questi raggi qua, no? C'ho in quelle famose celle in cui l'antenna man mano, diciamo, che ruota costruisce una mappa, no, di queste cellette in cui mette un 1 se c'è un oggetto. Tutti gli oggetti che stanno dietro, quindi che da un punto di vista di energia, no, me la restituiscono indietro, Però a livello, diciamo, di estrattore, dove qui provo, lungo questo raggio, diciamo, virtuale, con cui costruisco, diciamo, la mappa rada, tutti gli oggetti che stanno qua, è come se non ci fossero, vengono messi in qualche modo in ombra, quindi questo uno qui crea un'ombra fatta così, questo uno un'ombra fatta così, e così via, per cui questo oggetto qua, che è visto ai vari impulsi del fascio, diciamo, d'antenna, mette in ombra gli oggetti che stanno dietro. Siccome questo procedimento, abbiamo visto, è un fatto, diciamo, statistico, quindi in questo caso il 3 non dava energia, quindi non lo vedevamo, avremmo visto il 2, che il 2 mascherava l'1. Chiaro? Quindi anche se l'1 fosse stato in posizione, diciamo, favorevole rispetto alla retrodiffusione, e questo non lo sapremmo mai se era in posizione favorevole, però il fatto che abbiamo visto il 2, quindi c'era questo diciamo, tipo schermo, ci ha impedito di vedere l'1 qualunque fosse il suo assetto. Siamo fino qua?
Sì.
Allora questo meccanismo, essendo un meccanismo casuale, perché abbiamo detto questi pezzi che cascano in modo disordinato, quindi il famoso specchietto può assumere, diciamo, orientamenti diversi, allora quando mi riflette uno, quando l'altro, quindi c'è questo meccanismo così di combinatorio, per cui diciamo statisticamente prevarranno quelli prima, perché quelli prima possono fare ombra a quelli dietro e non viceversa, però niente esclude che anche quelli dietro ogni tanto, perché questi glielo consentono, cioè gli danno spazio, cioè non gli fanno ombra, riflette questo, per cui in questo caso noi vedremmo quando questo e quando questo qua, in modo, diciamo, un pochino quasi casuale.
A me sembra chiaro, ma io le volevo chiedere questo. Ancora una volta le chiedo di correggermi se sbaglio, ma io per questo, fin tanto che i vari, diciamo, oggetti non interferiscono l'uno con l'altro, perché può anche darsi che la strisciolina 1 copra un pezzo della 2 e che la 2 copra un pezzo della 3, giusto? In questo caso la registrazione del dato viene in un qualche modo falsato da quel sistema cosiddetto mascheramento, cioè il mascheramento risulterà falsato nella misura in cui, ora traccio delle linee a caso, poi lei sarà in grado, perché se c'è un oggetto qua dietro, senza complicare troppo eccetera, il radar rileverà una parte di questo e una parte e tutto questo, e tutto questo porterà il sistema a dare un certo punto come centro, laddove in effetti il vero centro di questi due oggetti sarebbero invece questo e questo. Mi corregga se sbaglio. No, scusi. Questo sono 1, 2, 3, questo. Giusto?
Perfetto. Allora, nel caso in cui, diciamo, l'uno abbia avuto una condizione favorevole a fini della riflessione, il radar misurerà questa distanza. Chiamiamola R con 1.
Ingegnere, mi scusi se la interrompo, ma prego. Le volevo chiedere, se non ricordo male, nella relazione c'è anche una rappresentazione grafica di questo.
Esatto, se possiamo trovare la figura, forse
ecco,
è più chiara.
Forse è più comodo anche per lei.
Sì.
Non mi ricordo ora dove.
La figura.
Se la trovate 4, ci indica 2. La pagina facciamo.
La figura 4.2, che è la pagina successiva alla 30, non è numerata ma sarebbe la pagina 30 bis, per intenderci.
4.2?
La figura è la 4.2.
No, io non dicevo questa, io facevo riferimento a quella figura nella quale viene riportato proprio...
Ah, il meccanismo del mascheramento?
Esatto.
Ah, vabbè, allora quello è prima.
Credo, se non vado errato, mi corregga lei,
esatto, la figura 3.10, esatto.
Del mascheramento.
E questa è a pagina 21 bis.
21 bis, esatto.
Allora.
Questa figura che noi abbiamo qua,
sì,
è un po' quella... diciamo una sintesi di quello che dicevamo prima con quel...
Sì, ma qui è evidenziato soltanto il fatto, diciamo, del mascheramento. Cioè si vede che l'oggetto più lontano, il B per intenderci, ci siamo?
Sì.
In funzione della, diciamo, disposizione, diciamo, di questa ombra, può essere anticipata o ritardata lungo l'asse, diciamo, trasversale.
Scusi, non capisco una cosa. Oggetto B è tutto quel... sono tutte quelle celle...
quegli uno, tutte.
Cioè, questo oggetto B è lungo da 1 a 1.
Esatto, capire. Esatto. Ma questa lunghezza qua non è la lunghezza dell'oggetto. L'oggetto è piccolo, dimensionalmente.
Scusi, per essere... Sì. Proverei ad azzardare un'ipotesi.
Sì.
Potremmo dire che quindi quella dietro potrebbe essere la carlinga e questo oggetto A potrebbe essere un'ala? Del
potrebbe essere,
un aereo qualsiasi.
Ma non per il fatto che questa è più lunga e non oggetto più lungo.
È solo per avere noi,
certo,
diciamo, un qualcosa di più concreto.
Sì, sì, esatto. Qui sono due oggetti che in qualche modo...
Perché dice non più uno più lungo e l'altro più corto? Io sarei portato a pensare che quello davanti sia più piccolo di quello che sta dietro.
Più piccolo dal punto di vista radar.
Certo.
La sezione radar che non c'ha nessuna o c'ha poca, diciamo, attinenza con la dimensione fisica.
Certo.
Lo specchietto piccolino rispetto alla vetrata. Se la luce uno specchietto batte il sole mi acceca. Quella vetrata lì, messo di strada, non lo so, non mi accecherebbe.
Potrebbe essere davanti un Boeing e dietro un piccolo aereo da...
Sì, esatto.
Da turismo. E ciò nonostante,
se vedete, diciamo,
potrebbe riflettere molto più,
esatto.
Dare un segnale,
cioè,
molto più...
a parità di forma vale la dimensione, ma tra forme diverse non vale niente.
Salta il meccanismo,
perfetto. Quindi in questo, diciamo, disegno si vede che con questo, diciamo, meccanismo il plot A sta nella posizione giusta, no? Nel centro dove deve stare. Il plot B, se non ci fosse l'ombra, starebbe nel punto giusto.
Cioè, a PB.
Sarebbe C con B.
C con B senza asterisco.
Sarebbe, sì, esatto, no? Quindi nella posizione corretta dove presumibilmente sta, dal punto di vista fisico.
Sì.
Nel mondo fisico. Per l'estrattore, con quel meccanismo, diciamo, perverso, tra virgolette,
certo,
la parte, diciamo, Iuni proietta, è come se proiettasse un'ombra, ripeto, un'ombra logica, non è un'ombra fisica come ha fatto del prima.
Sì, sì.
Un'ombra logica. Con questo meccanismo, quella sequenza di uni viene in qualche modo interrotta, si hanno degli uni residui, parziali, l'estrattore vede la luce soltanto in quella parte e mette, diciamo, la posizione stimata secondo la sua logica, nel punto P di asterisco.
Chiaro?
Almeno
per quanto mi riguarda mi sembra chiaro.
Per cui, tornando...
Tenuto conto quindi di questo fenomeno che abbiamo esaminato ora e via dicendo, torniamo un momento alla lettura di quella figura 4.11.
Sì. Sì, ci sono.
Devo arrivare a... no, tolto quello lì. Allora, mi faccio di capire che la apparente illogicità di questi dati si potrebbe, non usiamo mai delle formule certe, spiegare proprio con quel fenomeno che abbiamo esaminato ora, cioè quel sistema di mascheramento, cioè potrebbe essere questa una delle cause che porta il radar a registrare dei dati un po', mettiamo così, disordinati?
Mi dispiace deluderla, ancora no.
Volta...
No, perché no.
Guardi, sempre a ricominciare da solo, non mi sono mai adesso.
Perché vedremo che lo stesso fenomeno, diciamo, di questo movimento, di questa dispersione lungo l'asse delle distanze, sia anche sul radar Selenia, che non c'ha il fenomeno del mascheramento.
Scusi, lasci da parte, le chiederei per un momento il Selenia, poi ci arriveremo.
Allora, quando torniamo a questo, qui ci siamo, questa figura. Allora, abbiamo detto che per questo, diciamo, lasciamo stare l'angolo, guardiamo sulla distanza per questo momento. Per questo meccanismo, per il fatto che ci sono più riflettori sparpagliati in cielo, quando mi riflette questo, quando questo, quando questo qua, secondo la loro, diciamo, disposizione, assetto geometrico corrispondente al momento in cui l'antenna si punta addosso. Per cui la distanza, diciamo, dal radar fluttua da, ammesso che questo, ce ne siamo soltanto tre, quando vedo questo, quando vedo questo, quando vedo questo qua, in modo, con una sequenza, diciamo, disordinata, perché non è detto che ci siano una ciclicità nel fenomeno, è totalmente disordinato. Per cui se io vado a guardare qua la figura 4.11, ogni riga di quella famosa veneziana è una cella. Per cui quando mi rispondono oggetti che stanno sulle celle alte, per intenderci, che sono le posizioni vicine al radar, altre volte le celle più distanti, quindi quelle più lontane dal radar, quindi in questa rappresentazione, quelle vicine sarebbe la 3, per intenderci, quella più lontana sarebbe la 1.
Sì.
L'angolo però non c'è, non ci sta. Il mascheramento dell'angolo, quel fenomeno di spiazzamento. Stiamo guardando soltanto la variabile distanza, che la variabile distanza risulta non inquinata da questo fenomeno del mascheramento.
Mi scusi, allora io le faccio una domanda che sarà semplice e forse per molti anche banale. Ma mi spiega che cosa rappresenta questo grafico?
Quale?
Cioè, rappresenta un momento particolare, preciso, oppure riproduce dei dati che noi troviamo in un certo lasso di tempo, in un certo...
No, questo è
la evoluzione
dei dati nel tempo. Se diciamo 1 significa 6 secondi dopo l'incidente.
Ok, quindi noi partiamo da 1. Perché se uno, questo 1,
esatto,
normalmente è una matematica.
Quindi questa qui, se vogliamo.
E poi dovremmo andare a 2. Per
esatto, dire. perfetto. 0 allora prima dell'incidente.
Oh, scusi, ma come si spiega? 1 da qua,
sì,
sulla destra di quello 0,
esatto,
a questa posizione.
Esatto.
2B, come,
esatto,
lo rappresentate voi, 2B tra parentesi,
esatto,
eccetera,
esatto,
si trova a sinistra di quello 0,
esatto,
a una distanza non meglio.
Li posso leggere io, sono a una distanza di 6 miglia, circa poco meno di 12 chilometri.
Scusi, e poi 3 torniamo dall'altra parte.
Perfetto, esatto.
E questo è quanto ci dice il radar.
Sì.
E come si spiega?
Ecco, allora, tutta la perizia sta nello spiegare queste cose qua. Perché...
Ma abbia anche pietà di noi.
No, certo. Ho detto stamattina, e non a caso, io ho molta comprensione, molto rispetto di chi ha dato interpretazioni diverse, perché questo è veramente un rompitesta, prima della spiegazione, no? Come tutti i rompitesta, quando c'è trovata la soluzione sembra una cosa banale, prima della soluzione non lo è. Allora, se vogliamo andare in sequenza, allora, sul punto 0 siamo d'accordo?
Esattamente.
Sul punto 1, nel punto 1 abbiamo detto stamattina avviene un secondo all'incirca dopo l'incidente, dopo l'esplosione, qualunque sia stata la causa. Se vede questo punto 1 è spiazzato rispetto allo 0.
Se posso chiedere quanta distanza intercorre tra il punto 0 e il punto 1, approssimativamente?
Si legge sotto, sono circa 3 miglia, no, 6 chilometri. Quindi in 6 secondi, se fossero veri, in 6 secondi, questo, se fossero punti esatti, dovremmo avere un oggetto che si muove trasversalmente di 1000 metri al secondo, quindi velocità folle dal punto di vista aeronautico, se fossero veri. Se lei guarda sopra, c'è una banda grigia, c'è scritto fascia antenna 2 gradi.
Sì.
Allora, questi punti qua, l'1 rispetto allo 0 e poi anche rispetto al 2, in realtà possono muoversi di quanto è grande questa banda grigia.
La fascia d'antenna.
La fascia d'antenna. Siamo? Allora, in condizioni normali, lo spostamento dovuto all'errore radar sarebbe una quota, diciamo, un terzo, un quarto di questa banda qua.
Sì.
Quello per come funzionano tutti i radar. No? Pensi lei di avere un cane al guinzaglio, che lo molla, però il guinzaglio è rigido. Radialmente il cane non si allontana da lei, però trasversalmente si può muovere di tanto.
Sì.
Il radar fa la stessa cosa. Il guinzaglio, che sarebbe la distanza, è corretta. Lo spostamento trasversale, anche concedendogli piccole variazioni angolari, corrispondono, diciamo, in distanza a valori, diciamo, spaziali grossi. Se lei il suo cane, perché c'è il cane, non so, ce l'ha, allora avrà proprio...
Anche il guinzaglio spaziale, come...
No, 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 lei il suo guinzaglio, poi il suo guinzaglio. Il cane, quando si muove, a seconda della lunghezza del guinzaglio, muovendosi, diciamo, angolarmente la stessa quantità, più che il guinzaglio è lungo, più c'è libertà. Questo gli è chiaro, questo concetto. E Rada fa questo identico modo. Quindi il suo... scusate, insomma, diciamo, l'esempio banale, però in questo caso, diciamo, la misura può andare, spostarsi rispetto alla posizione vera di quantità che sono pari a questa banda
a 2 gradi,
a 2 gradi, che alla distanza di 130 nautical mile, che sono scritte a fianco, corrispondono a una dimensione spaziale di circa 4 nautical mile, circa 8 chilometri. Quindi solo per un problema...
Quindi mi pare di capire, scusi, sì, io poi sono un po' testardo pure, quindi... Questo punto 1,
sì,
potrebbe anche rappresentare un oggetto che si trovava perpendicolare allo zero.
Certo, certo.
L'unico dato certo che noi abbiamo è che si trova
per noi
in quella fascia.
Esatto.
In quel punto, ma non sappiamo
dove.
Sul lato destro, sul lato sinistro, esattamente
esatto,
dove si fa collocare.
Esatto. Esatto. No, perché questo, diciamo, rappresentazione, no? In questo, con questo...
E allora, scusi,
sì,
ora affondo.
Sì, sì.
Ma perché è così strano che vi sia un punto 2B in questo grafico? In fondo, se possiamo oscillare su quei 2 gradi del fascio d'antenna,
infatti per noi
partendo dallo zero.
Esatto, ma per noi infatti non è strano. Noi, feriti di relazione, Caspari, Giaccari, è tutt'altro che strano. Gli abbiamo dato una giustificazione.
No, chi lo legge come me, vede 1 qua, 2B qua. Dice qua il radar è impazzito.
Esatto.
Perché, cioè, al guardare questo grafico mi sembrerebbe che questo oggetto che viene rappresentato dal radar cammini, cioè, non segua neppure una traiettoria, ma vada proprio a zigzag.
Esatto. È così. Cioè, la sua conseguenza, allora dopo interviene, diciamo, la spiegazione, la giustificazione, alla luce del funzionamento. Intanto, il plot 1 è un plot successivo all'incidente, quindi l'aereo già si è rotto.
Allo zero, d'accordo.
Ok? Per cui siamo nella condizione di presenza di più di un oggetto.
Ed è per questo che troviamo un 1 tra parentesi e un 1 senza parentesi?
Allora, andiamo un po'. No, l'uno tra...
L'uno tra parentesi è...
Come forse
poi,
sapete,
ho capito che
c'è un radar e due... No.
Sì, sì. No.
C'è un radar.
Poi ci torneremo. Possiamo andare avanti.
Comunque è la stessa cosa.
Sì, ho capito. Ma è meglio non...
C'è due estrattori, come fosse una specie di fotocopia.
Sì.
Allora stavamo dicendo che il punto 1 per i radar Marconi è successiva all'incidente, c'è già stato lo scoppio dell'aereo, qualunque sia stata la causa.
D'accordo.
Ce lo dice il radar secondario.
D'accordo.
Stamattina ho cercato di spiegarlo, penso sia stato chiaro.
Sì, abbiamo. Oh, come si spiega poi? Due da quest'altro lato e addirittura tre di qua, per poi trovare un 4 che sta sotto e un 5 che sta sopra.
Esatto. Allora, andiamo per ordine.
Se noi dovessimo fare tipo cruciverba,
sì,
ci verrebbe fuori...
mal di testa.
Il mal di testa.
Esatto. No, per quello, ripeto, ho avuto molto rispetto di chi ha dato altre interpretazioni. Nella relazione Blasi 1, per intenderci, se vedete, quindi quella ci è stata passata a noi, per aiutarli a interpretare le cose, c'è un movimento, diciamo, un aereo che viene mandato quasi a spasso per raccogliere, diciamo, questi plot.
Certo.
Era una, se vogliamo, un modo, diciamo, dice, come faccio? Perché l'aereo c'era, quello il C9, no? Come faccio a giustificare, diciamo, questi plot che sono impazziti?
Le chiedo scusa.
Prego.
Dobbiamo iniziare e completare, certo, perché se si apre queste parentesi, almeno io mi smarrisco.
Allora la seguo, mi dica.
Dicevamo 1, 2, 3, 4 e 5 risale, eccetera. Come allora, lo spiega?
Allora, sull'1 ci siamo,
d'accordo,
giustificati. Il 2, lei vede il 2B che salta agli occhi, ma se va a vedere sotto lo...
Sì, ha ragione.
Allora, al giro numero 2, per intenderci, l'estrattore Marconi ha visto due cose: un oggetto che qui è stato battezzato 2A, che grosso modo ancora sta allineato con il plot 0, quindi dove c'è stato l'incidente, per intenderci.
Sì.
Poi trova un secondo plot, quindi allo stesso giro d'antenna, quindi appartenente a un altro oggetto, schiazzato verso sinistra, verso est, per intenderci, il famoso plot 2B. Quello, no, che ha generato tante problemi.
Sì.
Va bene? Quindi, se guardiamo banalmente, no, in modo elementare, lo spostamento di questo plot 2B rispetto, diciamo, all'asse della traiettoria del D19, succede un po' come il punto 1, è così distante che se non ci mettiamo gli errori radar, non potrebbe essere correlato, quindi legato, al D19 o suo pezzi, perché non c'è velocità, diciamo, fisiche che possono portare dal punto, diciamo, quello vicino allo zero, per intenderci, al punto 2B, perché leggiamo ancora insieme, si va da 27 a 30 miglia nautiche, circa 6 chilometri, quindi dalla battuta 1 alla battuta 2, che sono passati 6 secondi, ha fatto anche in questo caso 6 km, i famosi 1000 metri al secondo. No, no, di più, da 27, l'1 sarebbe a 33, 6, 12 km. Mi ha seguito?
Non sarebbe plausibile.
Non sarebbe plausibile, quindi velocità.
E allora però come lo spieghiamo?
Allora come si spiega? Qui bisogna saltare sul radar Selenia, se no non ci si cava le gambe, per quello ho detto a tutti, a chiunque si avvicinava a questa perizia, non dimenticatevi il radar Selenia. Possiamo cambiare figura? Se questo lo...
Se si può...
È la figura proprio quella dopo, la figura dopo.
La 412.
La 412. Fatta con lo stesso identico criterio. La pagina successiva.
Sì, sì.
Allora, qui con lo stesso criterio c'è il plot 0 prima dell'incidente.
Sì.
Il plot 1 è ancora prima dell'incidente. Perché abbiamo detto che radar Selenia...
No, scusi, io lo vedo sotto il plot, se è 412.
Sì, però rientra in una, diciamo, errore che è compatibile, un errore canonico, diciamo. Sopra c'è ancora la famosa banda che rappresenta il fascio d'antenna, quella banda grigia,
sì,
che costituisce, chiamiamo, la fascia di incertezza in angolo delle misure rispetto al punto vero. Quindi noi non sapremo mai qual è il punto vero. Quando diciamo zero è il punto vero, no, è arbitrario, perché anche zero, anche lui è sbagliato, secondo la, l'errore rada.
È punto vero nella misura in cui rapportiamo gli altri punti a zero.
Esatto.
Se spostassimo zero sposteremmo tutto.
Esatto. Per cui il punto 1, se vogliamo, intanto vediamo che l'aereo è avanzato dal punto 0 al punto 1, se vogliamo guardare le cellule, di una quantità significativa secondo quella che è la sua velocità naturale. Questo andava a 200, mi pare, 20 o 25 metri al secondo, per cui se ci mettiamo i numeri giusti ci accorgiamo che lo spostamento in distanza, quindi se andiamo a guardare a quale cella appartiene, a quale griglia, è la sua velocità. E poi lo sappiamo che il punto 1, quando l'antenna selenia lo ha battuto, ci è passata sopra, ancora vedeva l'aereo integro. Chiaro? Ci siamo? Ecco, il punto 2, anche in questo caso per il selenia, l'incidente era già avvenuto, il selenia non c'ha quel problema del mascheramento del radar Marconi, quindi al punto 2 dobbiamo dare la stessa affidabilità, la stessa credibilità di tutti gli altri punti. Chiaro questo che vuol dire?
Io ripeto, se devo essere sincero, no.
Facciamo, dimentichiamoci del mascheramento. Dimentichiamoci del mascheramento. Dimentichiamoci del mascheramento, per ora.
Da 0 a 1, 2,
chi va da 3 e a 4? Ha visto 0, 1, 2,
4.
Il 3 non lo ha visto, poi ha visto 4.
Lo vede, ma lo vede dall'altro lato.
Esatto, lo vede, ma lo vede da un'altra parte. Ok. Poi ha visto il 4, il 5, il 6, il 7, l'8, poi c'è un buco, diciamo, di visibilità, quindi c'è un po' di buco nero dal punto di vista della detezione, e lo rivede alla battuta 14 e 15.
D'accordo.
Ecco, se andiamo a vedere, no, dove stanno allora c'è la parte che sta, diciamo, a sinistra dello 0, noi li abbiamo congiunti con un tratteggio sottile che collega 1, 2, 4 e poi l'abbiamo interrotto. Chiaro? Riesci a vederla? L'insieme di plot che stanno, diciamo, a destra, anche questi li abbiamo in qualche modo congiunti con un tratteggio, li abbiamo in qualche modo creato, diciamo, una figura che li contiene, un inviluppo, e come vede anche questi appartengono a range celle diverse. Il 3 appartiene a una cella, il 5 a un'altra, il 6 alla stessa, il 7 appartiene a un'altra cella, per cella intendo ogni riga, chiaro? E così via. Quindi si vede che in questo tempo, diciamo, di osservazione, questo oggetto che appartiene a questo insieme, diciamo, di plotte, che riguardano, ripeto, momenti successivi, no? I vari giri d'antenna, si vede che questo oggetto si muove in distanza. Chiaro?
Sì.
La stessa cosa che succedeva, se andiamo alla pagina precedente, la 411,
su quanto consentiva di rilevare il radar Marconi.
Il radar Marconi, esatto. Quindi questo fenomeno della dispersione, che è un sintomo della nuvola, per intenderci, qua giù tornando alla figura, si vede sia sul radar Marconi sia sul radar Selenia. Chiaro? Siamo fino qua?
Sì.
Ok. Allora, i punti, se li andiamo a vedere, quelli che appartengono sia per il Selenia, e non ne avrebbe problemi, ma per il Marconi, alla fascia ampia, per intenderci.
Quale fascia?
Vediamo la figura 11.
Dice la fascia ampia, cioè 13A.
13A, 8A, 17, 3, 21, 22, 23, sì. 23, quelli, no?
Sì.
Questi qua, secondo me, poi dopo lo vediamo meglio su un'altra figura, che è più diciamo, significativa, più incisiva, questo è il famoso sciame, che ha la caratteristica di sciame sia per i radar Marconi, sia per i radar Selenia. Sì. Vediamo che è una fascia ampia di fluttuazione. Ok? Se ritorniamo, quindi, Srivada Selenia, figura 4-12, risulta, se vogliamo, molto evidente e naturale, in qualche modo aggregare i plot 5, 6, 8, 7 a una stessa famiglia, mentre i plot 1, 2 e 4 appartengono a un'altra famiglia. Ripeto, dopo saltiamo a una figura che è ancora più significativa. Però è chiaro quello del ragionamento? Allora, qui vediamo che il plot numero 2 per il Selenia, che il Selenia, abbiamo detto, non soffre di quei difetti, per cui ragionevolmente sta lì con la, diciamo, incertezza data dalla sua, dai suoi errori canonici. Quindi non possiamo giurare che sta lì, ma lo possiamo, siamo autorizzati a...
Scusi, ma in sintesi, lei ci sta dicendo che quel 2B che noi troviamo sulla 411 si potrebbe essere, sulla base di quanto registrato dal radar Selenia e riportato sulla 412, quel punto 2 che troviamo sulla 412.
Perfetto, esatto. Oh. Questa volta...
Ogni tanto...
sono condivido quello che ha detto. Allora, quel famoso plot 2B, che visto da solo, no, nel mondo Marconi, no, c'aveva una...
Sembra una
così,
variabile impazzita.
Una variabile impazzita, riportato,
riletto
alla luce del radar Selenia, siamo autorizzati a portarlo più vicino alla zona dell'incidente, per intenderci. Per cui questo plot qua, una volta che lo avviciniamo e siamo autorizzati, perché il 2 Selenia e il 2 Marconi è la stessa identica cosa, ce lo dice la variabile distanza, che non mente, a differenza della variabile angolo, quindi con questa operazione, chiamiamola di correzione, no, di aggiustamento, ma è un aggiustamento lecito, non è arbitrario, si riesce a portare il plot 2D, che era la famosa scheggia impazzita, in una posizione, che noi l'abbiamo portata in mancanza di altre informazioni, coincidente con quella Selenia, anche se abbiamo detto il Selenia c'è una sua variabilità, in questo modo possiamo passare alla figura 4-13, che non si vedono i plot, ma rende, diciamo, l'idea. Siamo? Ah, si vede, allora, che dal punto dell'incidente si aprono due traiettorie, di cui una è una traiettoria una fascia ampia, molto larga, quella a destra per intenderci.
La prima a destra. Con una velocità media di 100
km. Ecco, facendo una valutazione della velocità di questo trasversale, quindi... no, ortogonale alla distanza, prendendo i primi e gli ultimi al meglio delle correzioni che possiamo fare, viene fuori una velocità trasversale di 110 nodi, guarda caso, che noi allora non nemmeno lo sapevamo, o perlomeno in qualche modo non abbiamo sfruttato, è molto parente della velocità di 100 nodi, che qualcuno con altri strumenti aveva misurato, segnalato per quella sera, che provengono da strumenti della meteorologia.
Cioè?
Velocità del vento. Ma questo che vuol dire? Che questi oggetti qua praticamente si muovono con la velocità del vento, quindi è uno sciame di cose leggere che prendono l'abbrivio del vento, quindi si adagiano nel letto del vento.
Chiaro?
L'altra traiettoria invece, se l'andiamo a vedere, l'abbiamo fatta sottile, perché il famoso inviluppo che prima abbiamo visto, che per il numero della traiettoria, quella a destra, ci dovevamo contenerla in una fascia. Qui è una cosa invece stretta e noi lo interpretiamo come un unico oggetto, qui non è uno sciame di oggetti, è uno, o quello che radar vede è uno solo, Non c'è quell'effetto, diciamo, di
1, 2, 3, 9,
falsellamento, no, diciamo in distanza da una scansione all'altra, che invece sia nella traiettoria quella più vicina al radar, per intenderci. Quindi è chiaro, diciamo, il percorso logico che abbiamo fatto. Quindi in questo modo noi abbiamo in qualche modo messo nel punto giusto, secondo, quindi applicando il funzionamento, quindi degli estrattori, mettendo insieme, e questa è una cosa credo rilevante, i radar Marconi e i radar Selenia. Come ho detto stamattina, se non ci fosse stato il radar Selenia che ci consentiva, ci metteva dei capisaldi, no? Dei punti fermi, la cosa sarebbe stata più difficile, se vogliamo, dal punto di vista dell'interpretazione, sicuramente con meno affidabilità, se non altro nella stima dei parametri del moto.
Mi pare di capire quindi che secondo lei nella lettura dei dati radar non si può prescindere da un dato, o comunque è bene non prescindere da un dato, e cioè dal fatto che i radar erano due e che
esatto.
I radar hanno visto qualcosa insieme.
Insieme hanno visto le stesse cose.
Non tutte, ma alcune.
Sì, le hanno viste in qualche modo bucate, come uno vedesse una collana che gli manca qualche perla, no?
Sì.
Però è autorizzato a in qualche modo interpolarla, perché il radar, come abbiamo detto, non vede sempre, c'è uno strumento che ha capacità anche di essere non vedere.
Chiederei velocemente qualche altro chiarimento.
Prego.
In relazione a quanto ha già detto. Allora, posta questa premessa, diciamo che comunque si può anche in teoria prospettare una lettura tenendo conto soltanto dei dati del radar Marconi.
Sì, certo.
Possiamo fare tutto, certo. Come si suol dire, in teoria. Ma il radar Marconi, mi è parso di capire prima, crea ha dei problemi, cioè io prima la sentivo parlare di lobby d'antenna, che credo che sia un problema connesso strettamente al radar Marconi.
Ce l'hanno tutti i radar, i problemi, insomma l'antenna non è uno spicchio che ha delle pareti, no? Questa diciamo energia che l'antenna tende a convogliare dentro due binari, per intenderci, in realtà trasma da questi binari, no? Non c'è una parete. Per cui tutti i radar hanno questi problemi di lobby. Quello Marconi ne aveva un po' di più, perché era un'antenna strana, c'aveva in qualche modo, anziché essere un paraboloide, diciamo, continuo, intero, paraboloide intendo la vostra antenna per la televisione, per intendere, cioè lì è una forma un po' diversa, ma il concetto è lo stesso. E sfruttava, era un'antenna messa molto bassa rispetto a terra, no? Questa energia, anziché buttarla direttamente nello spazio, in realtà una quota veniva fatta rimbalzare a terra in modo da creare, da rinforzare, diciamo, questa energia.
Sì.
È un trucco strano, infatti è un'antenna, spesso non siano state più fatte con quel principio. Perché deve fidare, no, su una regolarità del terreno intorno all'antenna stessa. Ma infatti credo che dovesse essere tipo l'erba rasata, insomma c'erano un pochino, diciamo, di condizioni che devono essere garantite per avere un funzionamento nominale, diciamo, canonico. Quindi insomma, di per sé era una cosa un pochino non convenzionale. Questo non vuol dire che funzionasse male, però c'era una sua principio di funzionamento abbastanza anomalo, diciamo, singolare. Però può darsi che funzionasse meglio di quella Selenia, non voglio ora fare una classifica di aziendale.
Senta, lei prima ha detto che voi avete esaminato anche i plot meno 12 e meno 17,
sì,
ma
sì,
sarò velocissimo
sì,
sul sì. punto. Meno 12 e meno 17 sono stati rilevati soltanto dal Marconi?
Solo dal Marconi, esatto.
Quindi nel leggere quei meno 12 e quel meno 17 noi dobbiamo, mi è parso di capire, tener conto anche di questo,
certo,
dato,
certo,
cioè che
certo,
questi due plot sono certo, plot rilevati soltanto certo, dal Marconi.
No, perché se il Selenia avesse visto un plot là, cambiava tutta, diciamo, l'interpretazione. Cioè, avevamo titolo per dire che lì c'era un oggetto. Invece il Selenia e il Marconi hanno funzionamenti anche diversi dal punto di vista delle bande, che è una cosa non è di poco conto, per cui quelli che erano disturbi per il Marconi non lo erano per il Selenia, poteva succedere anche il viceversa.
Viceversa.
Senta, anche
lei prima, ora le faccio una domanda che mi è stata proprio suggerita dall'avvocato Nanni, che devo dire mi ha messo in enorme difficoltà sul piano della logica. Prima il pubblico ministero le faceva rilevare che meno 12 e meno 17 sono due plot che vengono registrati con forza 15.
Sì.
E proprio da questo dato si è fatto di capire il pubblico ministero sembrava volesse ricavare un qualche elemento di certezza, cioè, ora non so se mi sbaglio nell'interpretare, ma a me era fatto di capire questo, insomma, dice, ma voi non avete tenuto conto del fatto che quei plot meno 12 e meno 17 avevano forza 15 e quindi non si poteva trattare di un semplice disturbo dovuto al fenomeno del rumore e via dicendo?
Allora, se fosse rumore termico, quello che dipende soltanto dalla temperatura, no, dal
lei
modo
ha già del risposto, noi fino a 7 avremmo pensato
no, perché sotto 7 non si vede, non sarebbe detto, no, sopra 7 esce, il fatto che esca un numero tutti maggiore di 7
mi faceva giustamente notare l'avvocato Nanni,
ma
il fatto che la forza fosse 15 non dovrebbe stare a rappresentare allora che proprio alle successive battute dopo 12
esatto,
lo si sarebbe dovuto trovare
esatto,
sul piano
esatto,
della logica
esatto,
se fosse stato
esatto,
un oggetto
esatto,
esistente
esatto.
Com'è possibile che a meno
non ci avevo pensato questa volta
un segnale no devo dire
anch'io agli avvocati in questo momento
anni, quindi gliene do
no è vero è giusto
cioè io trovo meno 12 15
esatto
poi 13 14 15 16 0 14 15 ma questo potrebbe essere, se vogliamo ribaltare il discorso, un ulteriore indice della falsità dell'eco.
Più che l'eco falso, qui un eco dovuto a disturbo, a chi ha rumore a disturbo.
Il ragionamento che lei diceva in bimbo aveva ribaltato,
non fa una grinta,
l'1% che diventa il 99, mi consenta di farlo.
Ma
in questo caso
è sostenibile,
il 15 che diventa 0.
È sostenibile,
Grazie.
Prego.
Senta, volevo fare
prego,
questa domanda, ma com'è che nei plot del Selenia non c'è nemmeno un doppio plot? Cioè, non c'è un doppio plot, cioè nei plot rilevati al Marconi abbiamo 2A, 2B,
esatto,
il Selenia invece, nonostante le due traiettorie diverse che potrebbero, diciamo, far pensare che ci poteva essere un doppio plot e invece non ce n'è nemmeno uno, come mai? Cioè che
esatto, bene, ci ho pensato anch'io 10 anni fa a queste cose. Per questo ripeto che quelle sequenze sono perfide, perverse. Allora, per quanto riguarda e gli rispondo, andiamo a vedere. Qualcuno all'inizio, e non pochi, hanno attribuito identità di oggetto diverso dall'aereo soltanto ai plot doppi. E su questo non ci piove. Se un lettore vede due cose, c'è due oggetti. Se andiamo ora a vedere le sequenze, trovo la figura, avete la lezione sotto gli occhi?
La 412 io so, quella non so qual è lei.
Allora.
O il 410 dell'allenamento.
Vogliamo stare sulla 411?
411 è Marconi.
Sì, sì. Ah, lei vuole solo il Selenia.
No, intanto appunto volevo capire un attimo.
Allora, il fatto del doppio plot è una certezza che c'è un secondo oggetto a quella distanza, perché abbiamo detto il mascheramento inquina l'angolo ma non inquina la distanza. Per quanto riguarda, vogliamo cominciare dal Marconi?
Sì.
Va bene, allora.
Perché pure lì, scusi, intervengo.
Sì.
Spesso doppi plot non se ne riscontrano.
Esatto, esatto.
Per molte
esatto,
diciamo,
perfetto. Ci abbiamo pensato molto a queste cose. Allora gli spiego come ce lo siamo, diciamo, giustificati. Quel fenomeno di quella finestra di mascheramento penalizza l'oggetto più distante non solo in termini, diciamo, di affidabilità della misura d'angolo, ma fa proprio un'ombra logica per cui qualcuno di quegli uni può diventare zero, per cui quelle cose che avrebbero dato in condizioni, diciamo, di campo sgombro detezione vengono penalizzate. Quindi l'oggetto che sta davanti produce anche, se vogliamo, una penalizzazione in termini di capacità di vedere, quindi di rivelare, non solo di stimare l'angolo, quell'oggetto che sta più lontano. Si vede, e non è un caso, che esiste una complementarietà tra i plot che appartengono alla traiettoria più vicina e alla traiettoria più lontana. Mi spiego meglio. Allora, il plot 1 non era doppio. Il plot 2, cioè 2A e 2B, si è visto due volte. Il plot 3 è stato visto e noi l'abbiamo e l'abbiamo attribuito alla traiettoria quella più vicina. Il plot 4 non è stato visto dalla traiettoria più vicina, ma quella più lontana. Una cosa analoga succede per il 6. Esatto. Allora, quando la traiettoria più vicina in qualche modo concede, no, un campo sgombro, la traiettoria più lontana viene rivelata. Non so se è chiaro il discorso. C'è una specie di effetto di opacizzazione, no, della visuale. Allora, quando quella più vicina non viene vista, quella più lontana ci dà detezione con certezza. Quindi il 4 manca nella vicina e lo troviamo nella quella lontana. Il 6 manca in quella vicina e lo troviamo in quella lontana. Quindi appena quella lontana si trova una condizione favorevole rispetto alla sua capacità di essere vista, la sfrutta. Questo noi l'abbiamo anche interpretato come se l'oggetto più lontano fosse energeticamente più forte dal punto di vista radar. Appena quello davanti gli faceva meno ombra, si vedeva l'altro. Non so se è chiaro il discorso. È come se due persone, una sta davanti all'altra. Quindi quando quella davanti, in qualche modo, diciamo, l'oscura, quel dietro non si vede. Quando quella si fa un pochino da parte, nel senso si abbassa, quella la vediamo in modo molto chiaro. Chiaro il concetto? Andiamo sul Selenia. Nel Selenia questo non vale. Questo non vale, per cui anche qui c'è un effetto di complementarietà. Si vede l'una o si vede l'altra. Però la seconda, quella più lontana, si vede soltanto, la 1 è ancora alla battuta 2 e alla battuta 4. Per cui questo effetto, diciamo, di alternanza fra due cose è molto meno evidente. Però in realtà c'è anche qua. Quindi questa cosa ha complicato, se vogliamo, la interpretazione, perché molti, vedendo le sequenze 1, 2, 3, hanno quasi in modo automatico interpretato come la sequenza di un unico oggetto. Invece, andando nel mondo, poi dopo ci andiamo, se mai, scomponendo le misure nel mondo radiale, si vede che ci sono, diciamo, due oggetti proprio distinti, separabili, che appartengono a due famiglie diverse. In ogni caso, quello che lei, la sua osservazione è correttissima. Quindi per Marconi c'è questo, si spiega col fenomeno del mascheramento. Però nonostante il mascheramento, a volte i famosi plot doppi sono così forti, oppure così angolarmente già un pochino separati, che riescono a dare detezione. È come se due persone, una dietro l'altra, quella dietro sta un pochino separata, per cui viene agevolata la visione di quello dietro, nonostante ci sia un ostacolo davanti. Non so se ho risposto all'obiezione.
Sì, ecco, no, l'unica cosa è appunto, mi sembra strano, non so, come mai proprio nemmeno un doppio plot nel selenio? Dato che c'era questo,
sì.
Che il relitto sembra sia fosse abbastanza grosso, diciamo, quindi come possibilità di detezione ogni tanto doveva essere abbastanza grande questa cosa.
Sì.
E tutto quello sciame di detriti, come mai, ecco, non è mai successo, per esempio, manca il, che è il, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ci sono stati dei momenti in cui non ha percepito nulla.
Teoricamente qui avrebbe potuto vederne, no? Un 4 su questa traiettoria e un 4 qua, e non l'ha visto. Il 4 l'abbiamo solo qua. Però questa dura così poco che c'è questa diciamo, così, curiosità, no? Però così è.
Sì.
Tengo conto che, insomma, il Selenia, l'ho detto tante volte, lo ripeto, vedeva meno del Marconi, ma proprio come fatto strutturale, no? Diciamo, come dato di cilindrata.
Sì.
Quella era un 2000, quell'altra era un 1500, no? Passando al campo automobilistico.
Però quando vedeva, vedeva bene.
Però quando vedeva bene, esatto.
Vabbè, allora penso che possiamo ringraziarla e comunque ricordiamo che lei ha quei lucidi eventualmente da...
Sì, io ho lucidi, ripeto, se servivano a me, perché prima di scrivere certe cose ci abbiamo pensato mille volte, no? Ci rendevamo conto, no, della rilevanza, diciamo, di questa, diciamo, interpretazione, per cui i primi a essere convinti dovevamo essere noi stessi, e questo ci siamo creati, questi strumentini un po' da studente, se vogliamo, no? Con dei trasparenti, proprio per avere, diciamo, certezza noi, per poi in qualche modo mettere in forma ufficiale queste conclusioni.
Vabbè, la ringrazio.